Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'ANPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu e Tu. Sono Giulia Andriotto e oggi vi leggerò alcune pagine dal libro La memoria rende liberi, La vita interrotta di una bambina nella Shoah, di Enrico Mentana e Liliana Segre. È un racconto emozionante su uno dei periodi più tragici del nostro secolo e che invita a non chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri e di oggi, perché, come dice Liliana Segre, la chiave per comprendere le ragioni del male è l'indifferenza. Quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. Buon ascolto. Contro ogni discriminazione. Cari ragazzi e ragazze della Nuova Europa, ci sono molti modi per impegnarsi efficacemente nella materia enorme e delicata della discriminazione, e io non cerco scorciatoie. Per dirla con parole antiche, Giambattista Vico, i rischi di una deriva autoritaria sono sempre dietro l'angolo. Lui, l'autore dei corsi e ricorsi storici, aveva visto lungo. Arrivo subito al punto consegnando a voi che siete su un'isola un messaggio in bottiglia, il mio primo atto parlamentare. Intendo infatti depositare nei prossimi giorni un disegno di legge che istituirà una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione all'odio sociale. Si tratta di raccogliere un invito del Consiglio d'Europa a tutti i Paesi membri e il nostro Paese sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech. Questo primo passo affianca la mozione che delibera anche in questa legislatura, la mia firma segue quella della collega Emma Bonino, la costituzione di una commissione per la tutela e l'affermazione dei diritti umani. C'è poi il terzo anello del discorso, l'argomento che più mi sta a cuore e che coltivo con antica attitudine: l'insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della storia del Novecento. In una recentissima intervista la presidentessa dell'ANPI, Carla Nespolo, ha insistito sullo stesso punto. La storia va insegnata ai ragazzi e alle ragazze perché raramente a scuola si arriva a studiare il Novecento e in particolare la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto non si studia che cosa ha significato per interi popoli europei vivere sotto il giogo nazista e riconquistare poi la propria libertà. Ora che le carte sono in tavola, rivolgo a voi un invito molto speciale, un appello per una rifondazione dell'Europa minacciata da autoritarismi e divisioni che segnalano l'emergere di una sorta di nuova guerra civile europea. Il vento che attraversa l'Europa non è inarrestabile. Riprendete in mano le carte che ci orientano, che sono poche ma buone. In quelle righe sono scolpiti i più alti principi della convivenza civile. Spetta a voi battervi perché trovi in applicazione. Grazie alla nostra Costituzione, 70 anni fa, siamo entrati nell'età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro. La Carta Europea dei Diritti Fondamentali, che ha lo stesso valore dei trattati, è l'elevazione a potenza europea di questi principi, intrisi di libertà ed eguaglianza che abbiamo orgogliosamente contribuito ad esportare. Se vogliamo impastare i numeri con la memoria, direi che siamo passati in un solo interminabile decennio dalla difesa della razza 1938 alla difesa dei diritti 1948. Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili. Ecco perché, concedetemi la citazione a 50 anni dal suo assassinio, Martin Luther King diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. È questo il momento giusto. Dal discorso pronunciato da Liliana Segre al 28° Europa Festival il 9 maggio 2018, organizzato dall'associazione La Nuova Europa. Una festa fondamentale. Per me, il 25 aprile 1945 non fu il giorno della liberazione. Non poteva esserlo, perché io quel giorno ero ancora prigioniera nel piccolo campo di Malchow, nel nord della Germania. C'era un grande nervosismo da parte dei nostri aguzzini, ma non sapevamo nulla di quel che accadeva in Europa. A darci qualche notizia furono dei giovani francesi prigionieri di guerra mentre passavano davanti al filo spinato. «Non morite adesso!» scongiurarono alla vista delle disgraziate ombre che eravamo. «Tenete duro, la guerra sta per finire, i tedeschi stanno perdendo su due fronti, quello occidentale con gli americani e quello orientale con i russi». Nelle ultime ore da prigioniere assistemmo alla storia che cambiava. Fuori dal lager ci costrinsero all'ennesima orribile marcia, ma niente era uguale a prima. La mia personale festa della liberazione fu quando vidi il comandante del campo mettersi in abiti civili e buttare a terra la sua pistola. Era un uomo terribile, crudele, che a ogni occasione picchiava selvaggiamente le prigioniere. La vendetta mi parve a portata di mano, ma scelsi di non raccogliere quell'arma. All'improvviso, realizzai che io non avrei mai potuto uccidere nessuno, e questa era la grande differenza tra me e il mio carnefice. Fu in quel momento che mi sentii libera, finalmente in pace. Il 25 aprile 1945 fu quindi un'esplosione di gioia che mi sarebbe arrivata più tardi, filtrata dai racconti di amici e familiari. Avevo avuto bisogno di una tregua prima di tornare in Italia e dovevo guarire da troppe ferite per riuscire a fare festa insieme agli altri. Ero stata ridotta a un numero, costretta a vivere in un mondo nemico e costantemente con il male altrui davanti a me, come diceva Primo Levi. Ci vollero anni perché riscoprissi il sentimento della felicità collettiva. Poi quel momento è arrivato e il 25 aprile è diventata una festa familiare, la festa della libertà ritrovata. Simboleggiava la caduta definitiva del nazifascismo e la liberazione e rendeva omaggio al sacrificio di partigiani e militari, ai resistenti senza armi, ai perseguitati politici e razziali. Era la festa del popolo italiano, ma anche una festa celebrata in famiglia insieme a mio marito Alfredo, che era stato un internato militare in Germania per aver detto no alla RSI. Avevamo patito entrambi la privazione della libertà e potevamo capire il significato profondo di quella data che poneva le fondamenta della democrazia e della Carta Costituzionale. Ogni 25 aprile sventolavamo idealmente la nostra bandiera. Non ho mai smesso di sventolare quella bandiera e ancora oggi mi ostino a spiegare ai ragazzi perché è una festa fondamentale. Ma è sempre più difficile combattere con i vuoti di memoria. Solo se si studia la storia si comprende cosa è stato il depauperamento mentale di masse di italiani e tedeschi indottrinati dai totalitarismi fascista e nazista. Bisogna raccontare alle giovani generazioni cos'è stata la dittatura, soprattutto ora che il saluto romano non stupisce più nessuno. Mi chiedo se a una parte della politica non convenga questa diffusa ignoranza della storia. Chi ignora il passato è più facilmente plasmabile e non oppone resistenza. In anni non lontani c'è stato anche chi ha proposto di abolire il 25 aprile dal calendario civile. Temo che prima o poi si arriverà a cancellarlo, perché il tempo è crudele, livella i ricordi e confonde la memoria, mentre le persone muoiono e le generazioni passano. Qualche anno fa ci siamo illusi che intorno a questa data fosse stata raggiunta l'unanimità delle forze politiche. Oggi leggo con preoccupazione che alla festa della liberazione si preferisca una cerimonia di altro genere. Se devo dire la verità, rimango esterrefatta. In tarda età assisto a degli atti che non avrei mai immaginato di vedere, soprattutto avendo vissuto cosa volesse dire essere vittime prima del 25 aprile, quando la democrazia non c'era e dissidenti e minoranze venivano imprigionati, torturati e anche uccisi. Così come rimango tristemente stupita di fronte alla cancellazione della prova di storia della maturità. La mancanza di memoria può portare a episodi come quello che ha coinvolto pochi giorni fa un istituto alberghiero di Venezia. Un insegnante su Facebook ha offeso la Costituzione con parole che preferisco non ripetere e si è augurato che Liliana Segre finisca in un simpatico termovalorizzatore. Questa non l'avevo ancora sentita. Probabilmente il simpatico termovalorizzatore è la forma aggiornata del forno crematorio. Preferisco però concentrarmi sui moltissimi italiani che mi vogliono bene e insieme ai quali festeggerò il 25 aprile, un rito laico che continua a emozionarmi e a portarmi via con sé, perché la libertà è una condizione assoluta, irrinunciabile e non importa se qualche ministro resterà a casa. Sono sicura che domani saremo in tanti a provare la stessa emozione civile. Buon 25 aprile a tutti. Liliana Segre, il 24 aprile del 2019.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.